voci del Grigione Italiano.
Dai cammini storici della Val Poschiavo al racconto delle grandi vie alpine della Val Malenco, della Bregaglia e del Moesano, il filo conduttore di questa puntata delle voci del Grigione Italiano è il sentiero come strumento di memoria, identità e valorizzazione territoriale. Camminare in questo contesto non è solo un gesto fisico, ma diventa un atto culturale, un modo per riappropriarsi del paesaggio e della storia, per riscoprire radici e racconti che altrimenti rischierebbero di andare perduti. In Val Poschiavo, il Giro dei Secoli è molto più di un semplice itinerario escursionistico, è un viaggio nel tempo lungo 2,3 km che intreccia vie medievali, tracciati ottocenteschi e testimonianze più recenti. Nato nel 2018 da un'idea della famiglia Paravicini, il progetto ha trovato riconoscimento cantonale grazie al concorso Graubünden Hike, che lo ha selezionato tra i percorsi da sostenere in tutta la regione. Dopo 7 anni di lavoro, pianificazione e raccolta fondi, l'itinerario è stato inaugurato quest'estate. Con Antonia Marsetti, che ha incontrato l'architetto Giacomo Paravicini, responsabile del progetto, approfondiamo il significato di questa iniziativa e lo sguardo verso il futuro.
È un sentiero che attraversa vari secoli. Cominciamo dalla chiesa di San Pietro, che è dell'Ottocento. Poi si va sui vari tratti dei sentieri. Il primo è della fine dell'Ottocento, poi si va su un altro tratto che è medievale, per poi finire una scalinata che abbiamo realizzato nel 2025.
Una scalinata che comunque, pur essendo moderna, porta in sé molta storia, perché questi gradini sono dei blocchi di granito che vi ha donato la ferrovia retica.
Questi blocchi che sono stati usati come corona su vari ponti, eccetera, abbiamo potuto riutilizzare e mettere gradino per gradino sulla scalinata. Hanno un gran peso di quasi 300 kg e siamo convinti che stanno ancora lì per qualche anno.
Un'operazione non facile quella della posa, infatti c'è un elicottero che va avanti e indietro a portare questi blocchi e ci sono degli operai all'opera. Quanti ne avete posati? Quanti ne dovrete posare?
Sono 284 finora e alla fine arriveremo a una cifra di quasi 400 e ogni gradino è stato piazzato a mano. Alla fine un grandissimo lavoro, molto impegnativo, ma è stato eseguito con una precisione veramente incredibile.
E infatti voi vi siete dovuti avvalere di maestranze specializzate, perché lungo questo sentiero, che è di 2 chilometri e passa, insomma, siete intervenuti più volte per ripristinare anche dei muri a secco che, come abbiamo sentito prima, hanno una storia.
Lungo il sentiero ci siamo trovati a rifare tutti questi muri, sono centinaia di metri che abbiamo rifatto, un lavoro molto impegnativo eseguito per più di 2 anni. Andando sul sentiero si vede anche la qualità. Spesso si vede solo il fronte di un muro, però bisogna sapere che dietro c'è quasi di un metro e mezzo di lavoro per fare il drenaggio, così in modo che tengono anche per altri 50 o anche 100 anni.
Immagino, Giacomo, che un intervento di questo genere sia anche stato costoso. A quanto ammonta l'investimento e come avete coperto i costi?
L'investimento è stimato a 780.000 franchi, una parte è arrivata dal cantone, 30%, 10% dal comune, altri 10% della confederazione e il resto abbiamo raccolto da fondi privati e fondazioni.
Questo progetto non è ancora concluso, ma in cantiere ci sono già altri interventi, altre idee.
Abbiamo potuto prendere in comodato d'uso gli Ortin. Sono dei giardini protetti dai muri e all'interno ci sono 5 terrazze. È una struttura del metà del Novecento e che adesso purtroppo non è più in condizioni buone, e questo è il prossimo progetto. Vogliamo rimettere a posto questa struttura e farlo poi accessibile al pubblico.
Lo scopo quale sarà?
Sappiamo che questo giardino è stato usato per coltivare erbe medicinali. Questo ci sembra una bella idea. Poi è diventato un frutteto, ci sono ancora alberi vecchi dentro, mele e così via.
Questo intervento che avete fatto non l'ha fatto da solo Giacomo, l'ha fatto anche con suo padre e con altri amici.
Esatto, siamo in 4 in totale, insieme al mio papà, il Hans-Jürg Banwart, anche lui della valle, e Cornel Doswald, che è uno storico.
Soddisfatto per come è venuto questo intervento?
Molto, molto soddisfatto, anche lungo, e adesso siamo anche contenti di poter proseguire con il prossimo lavoro, ma anche lì ci vuole tanta pazienza.
Ora ci spostiamo in Val Malenco, dove incontriamo il professor Giancarlo Corbellini, geografo, alpinista ed esploratore, che ha legato il proprio nome a molti cammini in Italia e nel mondo. Tra le sue creazioni, l'Alta Via della Val Malenco, riconoscibile dal triangolo giallo, è un percorso che unisce paesaggi, cultura e memoria, toccando le grandi vette del gruppo del Bernina, del Disgrazia, del Pizzo Scalino e del Sasso Moro. Con lui scopriamo come nasce un sentiero e quale significato ha oggi camminare lungo queste vie.
Professor Corbellini, lei ha attraversato il mondo in spedizioni scientifiche e alpinistiche, ma ha anche ideato e descritto numerosi sentieri in Italia e in Lombardia. Partiamo proprio da qui. Cosa rappresenta per lei un sentiero?
Per me, come geografo, il sentiero è il modo più corretto e oggi si dice sostenibile per camminare nell'ambiente e per conoscerlo. L'ambiente in tutte le sue dimensioni, quindi l'ambiente naturale e il paesaggio creato dall'uomo.
Abbiamo sentito che di sentieri lei ne ha ideati davvero tanti, però ce n'è uno qui nel cuore delle Alpi, l'Alta Via della Val Malenco, che quest'anno compie 50 anni, ecco, porta la sua firma. Com'è nata questa idea e com'è stata questa avventura?
Negli anni 70 io e il mio amico Nemo Canetta abbiamo deciso di creare un museo di valle. È il primo museo di valle italiano, museo storico, etnografico e naturalistico. Però a noi non bastava che i turisti visitassero le aule, le sedi del museo, li volevamo portare fuori e allora abbiamo creato un percorso circolare lungo 110 chilometri che praticamente è il museo all'aperto, cioè in 8 giorni di cammino vedere le cave, gli alpeggi, il variare della vegetazione e poi i ghiacciai che purtroppo oggi sono in estinzione.
Un sentiero che è stato tracciato, segnalato, davvero quasi a costo zero.
Sì, abbiamo speso poco perché l'abbiamo fatto noi e i volontari. Eravamo giovani allora e mettevamo le nostre fidanzate al lavoro, 2 anni di lavoro per segnalare 110 chilometri di sentiero. E la segnaletica esiste ancora oggi, poi è stata ritoccata e lungo questo percorso oggi corrono la VUT, la famosa corsa d'alta montagna, però gli obiettivi sono diversi. La VUT è solamente una cosa sportiva al limite, invece il nostro motto, proprio come Alta Via Val Malenco, è camminare per conoscere.
Lei è appena tornato fresco fresco dalla Corea e nella sua vita ha viaggiato tantissimo, la ricordiamo soprattutto nell'Himalaya e nelle Ande, e proprio per questo motivo le voglio fare questa domanda. Le montagne di casa nostra rispetto ai grandi della terra, che cosa hanno da offrire?
Il mondo della montagna è uguale dappertutto. E ad esempio, quello che a me interessa è la vita dell'alpeggio, la transumanza dal Maggengo agli alpeggi di alta quota. Bene, questo è comune dappertutto, è comune presso gli Sherpa, è comune presso i Kirghisi. E quindi è interessante vedere questa corrispondenza in situazioni geografiche così diverse, però gli uomini si comportano sempre alla stessa maniera, hanno gli stessi problemi e per risolverli scelgono le tecnologie più adatte.
Ci sono dei sentieri che sono diventati di moda, il Cammino di Santiago o anche il Sentiero Italia che lei ha tracciato, no? Che cosa le entusiasma di questo, ma c'è anche qualcosa che magari la preoccupa di questo boom?
Il problema dell'overtourism, come si dice oggi, e questo vale da noi, qui in Valtellina, sulle Alpi, come sull'Everest, dove addirittura si è arrivati all'assurdo delle file di persone che salgono solo perché hanno quei 300-400 mila euro che servono per tentare la scalata all'Everest. E quando Hillary, il primo che ha scalato l'Everest insieme con Tenzing, il suo Sherpa, no, la prima cosa che ha fatto lo Sherpa è di scavare una buca nel ghiaccio e mettere una tavoletta di cioccolato come offerta alla divinità che stava violando, a cui si accreditava stava violando. Ecco, questo bisognerebbe sempre tenerlo presente quando si va sulle montagne del mondo.
Quindi ecco, secondo lei come bisogna approcciarsi a un sentiero?
Ci deve essere una preparazione che io chiamo sempre cartografica, per cui mai c'è gente che percorre i sentieri senza guardarsi attorno, ma guardando la traccia GPS sul telefonino. Quindi è d'accordo la tecnologia, però bisogna mantenere sempre questo rapporto umano con quello che ci circonda.
L'ultima domanda, come sarà l'Alta Via della Valmalenco in futuro? Lei come se la immagina?
Quando noi abbiamo accompagnato i primi gruppi negli anni 80, gli anni 70-80, le guide si prendevano in giro, perché allora la guida era quella che portava il cliente sul Bernina. Passava la stagione alla Marinelli, su e giù, e ci dicevano che sporcavamo le montagne. Oggi i giovani guide invece hanno cambiato questa mentalità e accompagnano volentieri gruppi di escursionisti, che purtroppo per la maggior parte dei casi sono stranieri. Quindi speriamo che anche le giovani generazioni continuino questa tradizione del camminare, anche se costa fatica. Però l'importante è far capire che per ottenere dei successi, per capire quello che circonda, la fatica è necessaria.
La terza tappa di questo sentiero ideale che vi propone le voci del Grigione Italiano questa sera ci porta in Val Bregaglia, dove la Via, un sentiero che da Maloja conduce fino a Chiavenna, rappresenta un'offerta turistica sempre più apprezzata. Un percorso di circa 34 chilometri, affrontabile in più tappe, che segue il naturale declivio della valle e permette di scoprire le bellezze naturali e culturali della regione. Ce ne parla ancora Antonia Marsetti.
La Via Bregaglia non è solo un itinerario escursionistico. Lungo la discesa si incontrano villaggi con le loro architetture storiche, panorami mozzafiato, antiche strade di collegamento e musei. La Via Bregaglia è un'esperienza che unisce natura, cultura e tradizione e storia, come ci ricorda Paola Rossotti dell'ufficio turistico Bregaglia Engadin Turismo.
Le origini della Via Bregaglia risalgono all'epoca romana, quando appunto i romani utilizzavano queste strade per attraversare le Alpi e collegare il nord Europa con l'Italia. La Via Bregaglia era appunto una delle principali arterie allora e aveva una grande importanza dal punto di vista commerciale e militare. Nel corso dei secoli la Via Bregaglia è diventata via di passaggio per pellegrini e viaggiatori che attraversavano sempre le Alpi, ma non più per ragioni commerciali, ma anche per motivi religiosi e culturali.
La Via Bregaglia oggi è un pacchetto turistico che permette all'ospite di scegliere le tappe in cui suddividerlo e le località in cui soggiornare, e a quanto pare la formula piace.
I numeri parlano chiaro per noi, perché nel 2025 registriamo un più 20% di prenotazioni per il nostro pacchetto rispetto al 2024. Fino ad oggi abbiamo avuto circa 100 persone. Se guardiamo internamente nel mercato svizzero, abbiamo principalmente persone che provengono dalla Svizzera tedesca e dal Ticino, e se guardiamo l'estero abbiamo persone che arrivano dal Regno Unito e dall'Olanda in particolare. Il pacchetto è possibile prenotarlo facilmente dal nostro sito, che ricordo è www.bregaglia.ch. E una cosa che credo sia importante è il fatto di sapere che noi stessi ci occupiamo anche del trasporto delle valigie, così che ciascuno possa godersi liberamente il cammino senza pensieri.
Ma ecco come può essere affrontata la Via Bregaglia.
Il mio consiglio, se si può, è di arrivare a Maloja il fine settimana, così da visitare l'atelier Segantini, dove si può scoprire molto di più riguardo la storia di uno dei pittori più importanti della Svizzera. Poi a Maloja anche il mio consiglio è di prendersi un attimo di tempo per vedere anche lo spartiacque del Lungin, dove le acque si separano e vanno verso tre bacini distinti, il Danubio, il Po e il Mar Nero. Quindi questo posso dire che per noi è proprio un vero e proprio gioiello geografico. Altre due cose da vedere a Maloja: le marmitte dei giganti e la Torre Belvedere, che ospita un'esibizione interessante di pronatura.
Lasciato il paese di Maloja alle spalle, si inizia la discesa e si raggiunge la località Casaccia per ammirare i resti della chiesa dedicata a San Gaudenzio. Si prosegue poi verso Vico Soprano, villaggio dove nel 1670 fu uccisa l'ultima strega. A Borgo Nuovo si può visitare il cimitero che custodisce le spoglie di Giacometti. A Stampa si può entrare nell'atelier del grande artista o visitare il centro Giacometti, o ancora il museo Cesagranda, che custodisce anche opere di Willy Guggenheim, Verlaine. Per gli amanti della storia e della cultura è impossibile non fare poi un salto a Palazzo Castelmur, più giù. Mentre si raggiunge Soglio è possibile vedere il luogo dove Segantini ha dipinto il celebre quadro La Vita, la prima delle tre tele del Trittico dell'Engadina, un'opera monumentale realizzata tra il 1896 e il 1899. Ultima tappa, la parte italiana della Val Bregaglia, con Chiavenna come destinazione finale e con la possibilità di una sosta a Piuro per visitare Palazzo Vertemate Franchi o i siti archeologici della Piuro sepolta nel 1618.
La nostra quarta ed ultima tappa ci conduce in Mesolcina, lungo un tracciato che unisce storia e paesaggio. La strada di Maria Teresa, antica mulattiera che da Roveredo risale la Val Albionasca fino al Passo Sagnorio, al confine con l'Italia. Un percorso di grande valore storico, inserito nell'inventario delle vie di comunicazioni storiche della Svizzera, oggi al centro di un importante progetto di recupero e valorizzazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Roveredo e sostenuta da istituzioni cantonali e federali, prevede un investimento di 900.000 franchi, di cui circa il 72% coperto da fondi esterni. Il progetto, sviluppatosi in più fasi tra il 2024 e il 2026, mira a restituire al pubblico un sentiero sicuro, accessibile e rispettoso della sua struttura originaria, con l'obiettivo di farne anche un itinerario didattico legato alle testimonianze militari della zona. A raccontarci il significato di quest'opera per la comunità locale è Giampiero Raveglia, sindaco di Roveredo e presidente della Regione Moesa, che ci accompagna ancora una volta idealmente lungo il tracciato.
La strada storica detta di Maria Teresa, che è un po' il nome popolare in realtà, sarebbe la strada dell'Albionasca o del Sagnorio, è un progetto che era già stato avviato dal precedente municipio ma che il nuovo municipio ha raccolto con grande entusiasmo. Si tratta di una via storica, fa parte dell'inventario federale, l'origine è sicuramente medievale e ha cominciato ad avere un'importanza sicuramente nel periodo in cui vi era Gian Giacomo Triulzio, fine 400 fino alla metà del 500 e poi anche nei secoli successivi ha avuto un'importanza nei trasporti est-ovest, quindi verso il lago di Como, lago Lario. Il progetto prevedeva anche un finanziamento pubblico e privato importante e sono stati raccolti tutti i contributi che erano stati previsti, in particolare l'Ustra, il Cantone di Grigioni, i fondi per la protezione del paesaggio e delle fondazioni private. Quindi questa è una buona notizia. La seconda buona notizia è che sono stati rispettati i costi, anzi si prevede di spendere di meno di quanto preventivato.
Giampiero Raveglia, una mulattiera d'alta quota. Era una rarità.
Una volta bisogna pensare che i trasporti erano differenti rispetto ad adesso. Adesso si cerca di fare gallerie che permettono di passare da una valle all'altra in bassa quota. Invece una volta andare in alta quota era normale. Per esempio nella vecchia via per il San Bernardino, fino a quando non era accessibile il passaggio della via Mala, si andava in terrain sopra le montagne e si arrivava nella valle di Valz.
Perché investire tanto per recuperare questo sentiero?
Per Roveredo e per la valle ha una valenza sia storica ma anche turistica, quindi si pensa anche di valorizzarlo a questo livello e, diciamo, è un inizio che può essere collegata con altri progetti che si pensa di attuare. Uno di questi sarebbe la valorizzazione delle installazioni militari della prima e della seconda guerra mondiale e a questo riguardo lo storico Jonathan Pieracci ha pronto una pubblicazione che prossimamente verrà presentata al pubblico.
Non sarà una semplice via di camminamento, ma sarà anche una via di apprendimento, perché la vostra intenzione, appunto, non è quella di offrire semplicemente una passeggiata.
Sì, effettivamente la cosa interessante è che il percorso sarà arricchito da stand informativi dove vi saranno delle informazioni storiche e naturalistiche. Questi aspetti sono stati curati dal vice sindaco che ha interpellato uno storico locale e un grafico che è anche originario di Roveredo.
Sono previste anche delle piccole deviazioni sul percorso, vero?
Sì, questo diciamo non fa parte del progetto in quanto tale, ma come municipio abbiamo già pensato di valorizzare anche il bellissimo ruscello reale di Albionasca, che presenta delle belle cascate e quindi si vorrebbe creare delle piccole deviazioni sul sentiero con dei punti di vista spettacolari su queste cascate.
E per quanto riguarda il rispetto della tempistica?
Da questo punto di vista i lavori sono proceduti molto celermente. L'anno scorso abbiamo fatto la prima tappa che arrivava fino all'Alpe d'Albionasca partendo dall'alto. Quest'anno abbiamo fatto la tappa tra i punti di deviazione della strada di Rogiasca fino all'Alpe del Pionasca, e il prossimo anno si tratterà di concludere gli ultimi lavori.
L'inaugurazione?
Si pensa primavera-estate del prossimo anno.
E siamo giunti al termine di questo percorso. Le voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, chiude qui. Torna come sempre venerdì prossimo.